Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
Bentornati in diretta su Unica Radio, continuano i nostri appuntamenti insomma da casa, tutti rispettivamente da casa, tutti noi stiamo operando e devo dire anche abbastanza comodamente perché le tecnologie che abbiamo a disposizione non magari 10 anni fa solo non si potevano immaginare. Ne parlavo proprio poco fa con il dottor Cesare Iesu, che è in collegamento con noi da casa sua. Buon pomeriggio, dottor Iesu.
Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per avermi permesso di parlare.
Siamo in collegamento con lei oggi pomeriggio perché innanzitutto lei è una, insomma, è il presidente Aaroy EMAC, vicepresidente nazionale centro. Andiamo a chiarire un attimo, a tradurre questi acronimi.
Sì, sì, faccio lo spilling se riesco. Cioè la prima A vuol dire associazione, la seconda anestesisti, la R rianimatori, la O ospedalieri, I italiani, EMAC emergenza area critica. Quindi noi ci muoviamo chiaramente come sindacato, rappresentiamo, siamo l'unico di categoria stretta, cioè nel nostro sindacato non si possono iscrivere gli altri dirigenti medici, ma solo gli anestesisti rianimatori e i medici dell'urgenza emergenza, come per esempio quelli che lavorano in pronto soccorso, ma anche per esempio il 118, quindi esclusivamente medici di urgenza e emergenza e rianimazione.
Siamo con lei oggi perché insomma abbiamo bisogno di vederci un po' più chiaro rispetto alle tante problematiche che si stanno presentando di fronte a questa condizione di emergenza che in realtà ha colto e impreparato tutto il mondo, lo possiamo dire?
Sì, ha colto e impreparato tutto il mondo. Noi abbiamo avuto nella sfortuna, diciamo così, di questa grave situazione, di avere un esempio che è stato quello del Nord Italia, cioè della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto, che si sono trovati di fronte a questa grave situazione e hanno cercato di darsi da fare senza avere preparazione adeguata, nonostante fossero dei sistemi sanitari all'apice in confronto, anche per facendo paragone con quello della Sardegna, però li ha messi a dura prova. Noi siamo stati avvertiti in questo un pochino, no? Abbiamo avuto questa fortuna, però l'abbiamo comunque anche noi sottovalutata, secondo me. Anch'io inizialmente, devo dire sinceramente, non credevo che fosse così grave, perché quando il nemico è invisibile come un virus è difficile crederci. Quindi insomma siamo stati avvertiti, però siamo partiti un po' lentamente.
Ecco, infatti, dopo tantissimi anni in sala operatoria, lei in questo momento si trova a svolgere un ruolo cruciale, perché insomma sta agendo da cuscinetto, da coordinatore tra vari settori. Immagino che però in lei ci sia una grande voglia anche di tornare in sala, perché come si fa dopo essere stati in trincea per tanti anni?
È stato tragico tutto sommato smettere, no? Poi non fare più ciò che ero abituato a fare, sia soprattutto negli ultimi 15 anni la medicina iperbarica, che anche lì vengono trattate delle urgenze importanti, faccio il paragone, invisibili anche lì, come per esempio le bolle del subacqueo che non si vedono, oppure le intossicazioni da monossido di carbonio, che è lo stesso, è un gas che è inodore e incolore, quindi quando arrivano spesso in pronto soccorso sono in coma perché non si sono accorti che c'era questo nemico invisibile. Ecco, quindi chiaramente mi piacerebbe rientrare quasi a coordinare, però adesso meno male stanno muovendosi un pochino più, un pochino meglio, un pochino più veloci, diciamo, perché è importante in questo momento, perché noi, mentre probabilmente la Lombardia è arrivata pressoché all'apice, noi non siamo ancora arrivati all'apice, quindi potrebbero esserci ancora grandi difficoltà, anche se si stanno muovendo per migliorare il quadro dei posti di rianimazione, per esempio, ma anche altro.
Ecco, parliamo appunto di quella che è la situazione in Sardegna e di come si sta lavorando affinché ci si possa organizzare al meglio. Si stanno attivando diversi ospedali appunto dedicati esclusivamente ai pazienti Covid
Sì,
positivi.
assolutamente. Intanto sono già tre, quelli, erano due inizialmente, cioè Santissima Trinità Cagliari e l'altra rianimazione Covid a Sassari, gestita dall'universitario anestesista. Dopodiché, dagli altri ospedali inviavano i pazienti Covid positivi in questi due ospedali principali, che erano Cagliari e Sassari. Poi Nuoro, dopo aver inviato qualche paziente, ha saturato Sassari. A quel punto anche Nuoro, l'ospedale San Francesco di Nuoro, è diventato un ospedale Covid anch'esso. Dopodiché, adesso noi abbiamo avuto due incontri già grazie alla tecnologia, appunto, evitando quindi di poter contagiarci l'un l'altro. Grazie alla tecnologia ci siamo visti anche con l'assessore due volte, martedì scorso e giovedì scorso, e ci rivedremo giovedì, quest'altro giovedì. E lì chiaramente ci ha messo al corrente anche di quello, oltre al fatto che abbiamo fatto delle proposte e delle richieste, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, ma anche lui ci ha detto che cosa succedeva per quanto riguarda i posti di rianimazione. E infatti ormai stanno per partire quattro posti sicuramente al Mater Olbia, per far sì che ci sia un Covid per Olbia, perché anche Olbia spostava i pazienti a Sassari. E poi un altro, che è il Policlinico Sassarese, che è quella struttura che era privata, convenzionata, che adesso verrà trasformata probabilmente entro dopodomani. Partiranno altri posti di rianimazione nel Policlinico Sassarese. Quindi ci saranno i tre ufficiali più questi due, e poi infine dovrebbe partire il sesto, che è dovrebbe andare, a quanto ha detto anche l'assessore, ma alla casa di cura Città di Quarto, e ci sarà quindi un altro centro Covid.
Ecco, dottor Iesu, diciamo un aspetto del quale vorrei parlare è appunto il problema legato al contagio avvenuto tra i medici, dei medici. Questo è perché forse non si era neanche preparati, non si avevano, insomma, le protezioni adeguate affinché ci si potesse, tra virgolette, isolare dal virus. Cioè, capita che l'anestesista che deve intubare il paziente non sia dotato dell'equipaggiamento necessario. Come si sta lavorando sotto questo punto di vista e che cos'è successo? Perché abbiamo avuto tutti questi medici contagiati?
Ma insomma, non è certamente facile dirlo, però sicuramente ci sono stati dei focolai importanti, secondo me. Uno è quello di Sassari, perché c'è stato infatti un numero di contagiati importante, ma comunque abbiamo avuto colleghi anche a Olbia e a Nuoro. Probabilmente, ripeto, non sono partiti tempestivamente. Per esempio, i percorsi e soprattutto il numero e la qualità dei dispositivi di protezione individuale, perché sono importantissimi, soprattutto i medici, sia di pronto soccorso, ma ancora di più per gli anestesisti e gli rianimatori, perché il momento della intubazione, quando un paziente non può essere ricoverato perché ha una sintomatologia, diciamo, lieve, e invece ha un'insufficienza respiratoria grave, a quel punto bisogna assicurare la respirazione del paziente e bisogna intubarlo. Quello è un momento cruciale, perché si ha l'aerosolizzazione, cioè il respiro del paziente può contagiare l'anestesista. Dopodiché, se non ha tutti i dispositivi, che ripeto, ormai bisognerebbe considerare ogni paziente come potenzialmente Covid positivo e affrontarlo quindi con tutti i dispositivi adeguati, che però mancano, bisogna dirlo, cioè anche reperirli sul mercato è stato difficilissimo e addirittura qualcuno è cascato in qualche tranello per frode proprio, perché hanno ordinato e poi non sono arrivati i dispositivi. Però questi dispositivi sono importanti, le varie mascherine di vario tipo, che sono sia le mascherine chirurgiche che hanno quattro livelli di protezione, ma poi ci sono i dispositivi, gli FFP2, gli FFP3, che sono quelli che proteggono l'anestesista. Poi ci sono gli occhiali, che devono proteggere le mucose, cioè perché la mascherina protegge le mucose orali e le mucose nasali, invece gli occhiali proteggono le mucose congiuntivali, che sono importantissime, e quindi dopodiché i camici o le tute idrorepellenti, i calzari sempre idrorepellenti e chiaramente anche una protezione per la testa. Però la parte più importante, le parti più importanti sono le mucose, perché tramite quelle poi il virus può entrare, ecco. E la mascherina quindi è un protettivo importantissimo, così come gli occhiali.
Ecco, dopo tanti anni di sala operatoria, un medico come lei, diciamo che ha una cognizione anche di tutto ciò che c'è da tenere sterile. Per esempio, una banalissima maniglia di una porta, in teoria andrebbe igienizzata ogni volta che la si tocca, per esempio. E così tante altre cose, che magari neanche ci si pensa.
No, certo, non è stato facile inizialmente, perché eravamo abituati a gestirci normalmente, tranquillamente, serenamente, senza pensarci. Però a un certo punto chiaramente intanto bisognava cambiare i percorsi, intanto il percorso della vestizione, intanto i due ingressi separati, uno per i sanitari, infermieri, medici, eccetera, e l'altro invece per i pazienti che arrivano in un pronto soccorso. Dopodiché i medici che entrano in una rianimazione devono vestirsi già subito e avere quindi un locale per la vestizione e entrare già con una divisa che deve essere adeguata. Dopodiché, quando ci si avvicina al paziente, un paio di guanti anche, abbiamo dimenticato, sempre importante, poi eventualmente usare doppi guanti, mettere il camice appunto idrorepellente e tutto ciò che abbiamo detto. Quindi percorsi sporco puliti, sporco pulito dentro.
Esatto, esatto.
Sono questo. Uguale. Ma inizialmente tutto ciò, ripeto, è stato sottovalutato. Quindi tutto ciò ha contribuito, però ritornando anche alle banalità, anche lì, anche tutti i colleghi andavano, gli andava fatto quasi un corso inizialmente per dire il telefono, ogni volta che uno risponde all'infermiere che chiama dalla sala di rianimazione, quel telefono parlandoci e si inquina con la sala lì, con le goccioline di flughe cosiddette, ma anche il computer, perché ormai si lavora in rianimazione col computer per avere gli esami, per tutto, quindi lo tocca uno, la tastiera, diciamo che parla sopra la tastiera e poi qualcuno tocca, quindi tutte queste cose sono banalmente importantissime, banalmente importantissime.
Eh sì, infatti, ma anche ora negli ospedali hanno, diciamo, allestito, montato delle tende che chiamano di pre-triage.
Sì,
ma in questo caso anche in questo caso
no, certo, parlavo perché all'assessore proprio chiaramente ho pressato, perché a Nuoro, una volta che è diventato Covid, c'era la tenda, ma la tenda lei lo sa, Simone, che a Nuoro c'è freddo,
c'era
un paziente dalle 4 del giorno prima fino alle 3 del mattino, chiaramente con un po' di stufette, insomma non era sicuramente l'ambiente ideale, per cui adesso stanno preparando il piano inferiore dove sarebbe dovuta andare la pediatria, proprio per fare il pre-triage e tenere i pazienti che per esempio vengono sottoposti a tampone, appunto, cioè nell'attesa, cioè sapere se è positivo o negativo, deve stare in un ambiente protetto e isolato. Ed ecco che quindi tutti gli ospedali devono assolutamente, compresa la OU di Cagliari, che ancora non ce l'ha, ma stiamo spingendo perché venga fatta una zona di pre-triage. E soprattutto, oltre chiaramente tutti i dispositivi di cui abbiamo parlato, però è importante la diagnosi, prima il sospetto e poi la diagnosi, quindi i tamponi, i reagenti che non ci sono in numero adeguato, quindi vengono risparmiati, come direbbe un genovese, cioè la parsimonia, no, però non è così. Tutti, a parer mio, tutti i dirigenti, tutti gli infermieri, tutto il personale andrebbe sottoposto al test per vedere se è ripetuto, perché poi potrebbe essere anche negativo. Adesso arriveranno questi test veloci che non sono, dovrebbero dare una positività al 25%. Però ecco, è importante fare diagnosi e sapere poi con chi sono stati in contatto, perché anche lì ci sono stati problemi per questa ragione, cioè magari è sfuggito qualcuno che era in contatto con uno che era positivo.
Lei ha detto poco fa che appunto noi, diciamo, ci si deve comportare, ma io direi, arrivato a questo punto, noi tutti, quando ci troviamo di fronte a una persona, considerandola potenzialmente positiva, immagino che poi questa attenzione all'interno di un ospedale debba essere centuplicata. Ecco, qui ci scrive in privato Francesca, che dice: io ormai ho paura anche di rimanere a 3 metri di distanza quando vado a fare la spesa. In questo caso, quanto e come ci possiamo proteggere anche quando siamo costretti, perché ormai si dice così, a uscire per comprarci da mangiare? Cioè, che rischi ci sono concretamente di riportarci a casa questo virus?
Beh, chiaramente potenzialmente il rischio c'è. Chiaramente 3 metri sono adeguati, perché voglio dire, le goccioline di fluga che noi emettiamo parlando, ma anche tossendo, quindi facendo una certa forza, difficilmente arrivano oltre 2 metri. Quindi stando a 3 metri sicuramente è difficile che ci si infetti. Chiaramente il problema, magari, perché oltretutto non so se lei ha avuto l'occasione, ma io sì, sono stato 2 volte in 20 giorni per fare.
Sì, anche io qualche volta, e devo dire che anche è cambiato il modo di relazionarsi, cioè incontriamo anche nell'altro una grande paura di avvicinarsi a noi, è incredibile.
In strada uno che cambia, scende dal marciapiede.
Esatto.
Ma il problema è, ma lo sono posto ancora di più alla cassa, perché spesso e volentieri quando uno mette la propria spesa nel supermercato, nel rullo, diciamo, non so come si chiami effettivamente, poi c'è l'altro subito dietro, ci si avvicina di più, ci si avvicina per pagare, e quindi bisogna stare attenti proprio a parlare, diciamo, il meno possibile, in modo da non emettere le classiche goccioline, non entrare in contatto anche comunque fisicamente, soprattutto con le mani, con gli altri. Anche i guanti sono, sì, servono, ma se uno guanti li usa per toccare tante cose, la roba che prende al supermercato, poi i soldi, poi gli danno il resto, anche lì bisogna stare attenti, e bisogna, quando si ritorna a casa, lavare il tutto e tenere magari un pochino a riposo anche i cibi acquistati, secondo me.
I cibi, le scarpe, insomma, sono tutte cose da... Perché non si è capito ancora quanto questo virus resista appunto fuori dal corpo umano. Noi nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di sentirci, perché insomma abbiamo avuto modo di chiacchierare e appunto per anche organizzarci proprio in merito a questa diretta che stiamo facendo in questo momento. Lei mi ha detto che c'era da distinguere bene tra virus e batterio. Ecco, ce lo spiega un po' questo aspetto.
I batteri intanto sono indipendenti dalle cellule umane, cioè si replicano da soli, non hanno bisogno, sono più grandi fisicamente. Questo virus, diciamo che è 24 nanometri, se non ricordo male. Il virus è fatto da RNA o DNA, cioè ha bisogno poi delle cellule o di un animale o dell'uomo per replicare. Quindi se non trova, non replica. Quindi se non trova cellule umane per terra, una volta che viene espulso, mettiamo dalle nostre goccioline, poi nel suolo non dura tanto perché non può replicare, non trova materiale per replicare, ha bisogno di cellule. Ecco, invece il batterio no, il batterio può persistere di più e lo sappiamo, per esempio nelle carni, magari in putrefazione, uno poi si può infettare con un batterio, oppure anche mangiando certi alimenti, pensiamo alla salmonellosi, al tifo, cioè sono batteri. Invece il virus è, diciamo, proprio ha bisogno di, per, quindi se nel suolo io non penso che duri più di un paio d'ore, ecco.
Ecco, infatti questo è insomma un altro insomma un elemento su cui bisogna insomma fare chiarezza, perché insomma poi si innestano in noi tantissime paranoie, poi soprattutto per chi non è medico e magari non era abituato a fare i conti
Posso dire, ci sono, io ricevo chiaramente sempre telefonate da parte dei colleghi, i colleghi hanno paura, continuano a lavorare, si offrono anche di lavorare, però vogliono essere tranquillizzati, ecco perché ci vogliono i dispositivi. Ma anche i medici vanno in paranoia, il panico colpisce tutti, bisogna controllarlo chiaramente, poi quando ci si convive sicuramente. Banalmente quello che dico io però è che solo più sicuri i colleghi rianimatori che lavorano nelle rianimazioni COVID, cioè dove ci sono i pazienti positivi,
okay,
e hanno tutti i dispositivi per proteggersi. E invece è diverso quando sono stati definiti ospedali non COVID. Cosa vuol dire non COVID? Il paziente arriva a COVID e non lo sanno, e diventa COVID perché fa il tampone oppure fa la radiografia, si vede che è una polmonite interstiziale. A quel punto è sicuramente un COVID. Se non è stato in una zona ben isolata oppure è stato portato senza protezioni, nel pronto soccorso, inquina il pronto soccorso. In radiologia, inquina la radiologia, lo metto in un altro reparto e chiaramente inquina tutto. Quindi i percorsi devono essere rigidi da questo punto di vista.
Ecco, ci scrive un messaggio Marco, e ci scrive: io ho solo una mascherina chirurgica che utilizzo ogni volta per uscire a fare la spesa. Quanto mi protegge?
Allora, devo dire che oggi sull'Unione è comparso un articolo in cui diceva, con due esimi colleghi, che dicono che la mascherina chirurgica, intanto ce ne sono quattro tipi di protezione crescente della mascherina chirurgica, ma noi l'abbiamo sempre utilizzata per le sale operatorie per non inquinare gli altri, cioè uno che lavorava sempre prima senza questa esperienza gravissima di adesso, chiaramente la mascherina sia del chirurgo anche dell'anestesista era una protezione per il paziente. Una volta che il paziente viene operato e ha gli organi, mettiamo, esposti, è chiaro che lo devi proteggere. Quindi la mascherina chirurgica per 2 ore serviva, per cui si cambiava, e serve per quello. Chiaramente è una protezione anche perché per non inquinare soprattutto gli altri, perché le goccioline non vanno lontane come potrebbero andare, però non è protettiva al massimo, perché i pori secondo me non sono così piccoli da non permettere al virus di passare. Però bisogna comunque stare a distanza, comunque. E comunque con quello proteggiamo più gli altri di noi stessi, secondo me.
Ecco, dottor Iesu, qui continuano nel frattempo a arrivare delle domande che noi a breve le faremo, però un altro aspetto da non sottovalutare, perché sembra che gli ammalati siano solo di coronavirus in questo periodo, ma è il fatto che sono tante le persone che devono affrontare interventi chirurgici, devono affrontare cure in questo periodo. Insomma, la macchina continua ad andare avanti sotto quel punto di vista, e ci si deve proteggere ancora maggiormente. Cioè, per esempio, lei mi ha raccontato che al policlinico fanno delle, oppure in altri ospedali operano delle persone nelle prime vie aeree, giusto?
Non sono... Certo, neoplasia delle prime vie aeree.
Esatto, cioè. In questo caso bisogna stare molto attenti a proteggersi, perché si è particolarmente esposti.
Assolutamente, intanto il paziente che subisce un intervento di quel tipo chiaramente viene prima intubato, ma poi alla fine dell'intervento viene anche estubato e si fa la tracheostomia, e quindi si corre il rischio che le aerosolizzazioni aumentino sempre di più. Quindi l'equipe operatoria, lo sappiamo da ciò che è successo in Cina, ma anche in Iran, il personale più colpito proprio quello della specialità dell'anestesia, dell'otorino, dell'ORL, quindi dei neurochirurgici che operano su ipofisi, per esempio, perché operano per via transnasale anche, quindi dal rinofaringe esce, diciamo che può uscire una quantità di virus importante, quindi sono esposti tantissimo. Ecco perché un paziente così con una neoplasia dovrebbe essere sottoposto 48 ore prima a un tampone e eventualmente ripetuto dopo 24 ore per avere la certezza che sia COVID negativo, e comunque poi comportarsi come se fosse positivo, perché comunque lo sappiamo che certi test possono non essere affidabili, perché l'incubazione potrebbe ancora essere in atto e non darci un risultato positivo. Adesso vedremo, con il nuovo test ci sarà anche un po' di aiuto, perché è più veloce, però ecco, si può aspettare anche un pochino di più se il tipo di tumore permette di procrastinare. Cioè, se non è un'urgenza emergenza, ma se è un'urgenza emergenza, come un'emorragia gastrica, un'emorragia cerebrale che deve entrare in neurochirurgia o qualsiasi altra urgenza, ecco, in quel caso bisogna essere protetti totalmente, perché lui può essere, non abbiamo il tempo, possiamo fare il tampone, ma non abbiamo subito l'esito, quindi bisogna comunque entrare in sala operatoria e operarlo, perché è un'urgenza emergenza. Quindi tutti gli addetti, l'equipe operatoria, ferristi, chirurghi, anestesisti, infermieri fuori campo, devono essere tutti protetti.
Ecco, questo è importante, cioè prevenire sempre, cioè entrare diciamo in un nuovo, cioè avere un nuovo metodo nel giusto?
Posso interromperla? Certo. Sì, cioè, la prevenzione effettivamente è il fatto più importante, cioè i pazienti che finiscono in rianimazione, perché sono già in una fase, diciamo, avanzata e quindi grave, e quindi hanno la polmonite interstiziale. La polmonite interstiziale si può aggravare facilmente, portare alla fibrosi del polmone, e a quel punto poi è difficile salvarsi. Quindi la prevenzione dei contagi, come al solito, la prevenzione è la medicina migliore, perché non arrivi ad avere le complicazioni. Tu stai prevenendo, quindi la prevenzione del contagio è il massimo. Quindi speriamo di avere tutto per poter andare avanti in questa direzione.
Ecco, una domanda che è arrivata è da Francesco, che ci dice: io come dispositivo di protezione delle mie mani utilizzo dei guanti che avevo nel cofano in latte, perché li usavo per cambiare le ruote della macchina. Vanno bene?
No, assolutamente. Vanno bene per proteggersi, soprattutto perché non si entra in contatto col virus. Anche i doppi si possono mettere, quindi se sono larghi, no? Uno e anche un altro, se, perché okay. Si lacerano facilmente.
Quindi, Francesco, vanno poi... bene. Sì, sì, sì.
Sì, sì, assolutamente. Io stesso uso, quando vado a fare, appunto, sono andato a fare la spesa, ho usato quei guanti lì, acquistati in un supermercato.
Però vanno buttati, esatto, quindi solo una volta, e li buttiamo fuori di casa.
Appena a casa, o anche, vanno buttati e poi lavarsi nuovamente con quelle mani. E comunque evitare nelle prime ore di mettersi le mani negli occhi, nella bocca, e comunque rispettare tutte queste restrizioni che ci hanno portato a riposare a casa, diciamo. Bisogna rispettare, sono importantissime. Sono importantissime, e se riusciamo a uscirne, anche il grande merito avranno queste restrizioni, secondo me.
Ecco, tra appunto gli ammalati di coronavirus si possono distinguere i positivi Fauci sintomatici e gli asintomatici, sì, con patologie pregresse. Facciamo un po' chiarezza sotto questo punto di vista, perché poi insomma, noi nei bollettini della Protezione Civile ogni giorno ci vengono letti i numeri e ci viene detto di questi questi tot per cento aveva tre patologie pregresse, tot per cento ne aveva due pregresse, tot per cento ne aveva una, e solo pochissimi non avevano patologie pregresse. Che differenza c'è tra questi due appunto tipi di pazienti, come ho detto, Fauci sintomatici e asintomatici con patologie pregresse, e appunto, comunque, diciamolo a chi poi magari continui a essere scettico sotto questo punto di vista, cioè ad uccidere è il coronavirus, però, alla fine.
Ricordiamoci che in effetti anche la cosiddetta banale, che banale non è influenza, è sempre stata una malattia importante. È una malattia che colpisce molti organi nostri, umani, non colpisce solo il polmone o le prime vie aeree, ma, come abbiamo visto, ci può essere un segno come per esempio l'anosmia, uno non sente più gli odori, è uno dei segni che è abbastanza peculiari del coronavirus. Quindi, però, ecco, torniamo al punto dei Fauci sintomatici, che potrebbero avere anche un'influenza, chiamiamola normale, banale, no? La classica influenza, che non è però banale e normale, anche lei è pericolosa. Poi i vaccini hanno migliorato le protezioni, chiaramente. Il paziente può arrivare con un po' di tosse e con un po' di febbre. Chiaramente il paziente bisogna interrogarlo bene, perché certe volte ha sottovalutato magari quello che ha avuto precedentemente, nei giorni precedenti. Può averlo avuto da prima, può aver preso antipirettici, è passata la febbre, quindi può non avere quel segno importante. La tosse, che può essere, può esserci il segno per esempio dell'anosmia, e poi ci sono tutte le patologie che portano il paziente ad essere a rischio, come l'obesità per esempio, ma il diabete insulino dipendente sicuramente, e l'ipertensione arteriosa. Sono tutte patologie che potrebbero far avere un'infezione più grave rispetto a chi invece ha delle difese immunitarie pressoché normali e non ha queste patologie. Però ecco, già il fatto di avere pochi sintomi va chiaramente indirizzato dove? In ospedale, per esempio, o vediamo, perché adesso c'è l'intenzione di fare delle equip che vanno a domicilio, in modo tale che non vengano inquinati gli ospedali addirittura. Quindi lo hanno fatto già anche, e lo stanno facendo in Lombardia. C'è il problema dell'ossigeno, perché bisogna parlare anche di farmaci ossigeno, perché insomma anche quelli scarseggiano alla fine.
Ecco, quindi ho sentito dei medici che raccontavano che appunto in mancanza di dispositivi adeguati alcuni pazienti respiravano un'aria gelida praticamente, quindi si è arrivati un'aria... anche ad avere gelida, molto fredda. Mi sente, dottor Riesi?
Ah, sì, ho sentito, ma per prevenire l'infezione?
No, che quando li intubavano, così, quando utilizzavano quelle,
so,
specie di, quelle specie di maschere che utilizzano per ventilare, non so io.
Allora, quello chiedo... il dispositivo unico che mette al sicuro totalmente sia il paziente ma soprattutto l'operatore è una specie di casco, si chiama PRP.
Ok.
R-A, adesso così dovrebbe essere, che permette di ventilare con un'aria ripulita, diciamo, okay, e non entra in contatto con l'aria della sala operatoria, perché in certe sale operatorie, come per esempio quelle dove si fanno quegli interventi di cui abbiamo parlato prima, può ristagnare il virus con l'aerosolizzazione massiva che c'è, può ristagnare di più nell'aria. Quindi a quel punto può. Però volevo tornare sulla storia del Fauci sintomatico, che può andare, può anche essere falsata la sintomatologia, quindi il dubbio comunque deve venire. A quel punto, ecco perché l'importanza sempre dei test. Fauci sintomatico, si fa il test, lo si mette nel pre-triage ad aspettare, si aspetta l'esito e poi si decide. Chiaramente, ripeto, poi ci sono quelli che invece non sono Fauci sintomatici e che devono fare una radiografia o un attacco. Lì si vede la polmonite interstiziale. È uno dei segni che dà la certezza della patologia.
Allora, nel mentre ci scrive Lia Caredu, che salutiamo, interessante questo parere competente, poi scrive Mario Del Pozzo, questi sono i commenti invece in chiaro, volevo dirvi che il picco è passato considerando che sono 3 settimane che siamo chiusi in casa, questo perché lei all'inizio ci ha detto che in Sardegna ancora il picco non è arrivato. Come chiariamo un po' questo aspetto? Perché... insomma, io immagino da parte di Mario ci sia una certa insofferenza nello stare a casa, come tutti, è molto difficile accettare questa situazione.
No, certo, però almeno in questo campo bisogna dar retta agli epidemiologi, che hanno fatto delle previsioni e ancora, secondo i loro grafici, ne ho visto uno stamattina molto molto interessante, chiaramente non si è raggiunto l'apice. Addirittura non si è raggiunto il Lombardia, dove invece è partito prima, pare, però stanno cominciando ad essere più i guariti di quelli che si contagiano e hanno grossi problemi, quindi sta migliorando anche lì nonostante il disastro successo nei giorni precedenti, però ancora il picco non è stato raggiunto, tanto che avete visto comunque che anche la regione Sardegna ha chiamato un infettivologo addirittura per aiutare, proprio perché ci sono problemi, è un microbiologo anche, adesso è stato aggiunto, quindi insomma non abbiamo raggiunto l'apice, bisogna stare allerta ancora di più, cioè bisogna che ci dicano guardate che veramente stanno diminuendo i numeri e basta seguirli, adesso visto che un pochino li mettono in rete i numeri, non più come all'inizio, quindi sappiamo quanti si infettano, quanti contagi eccetera, anche se i contagi non li possiamo sapere, conoscere tutti, perché non tutti vengono sottoposti a tampone.
Ecco, salutiamo anche Bruna Del Mar che dice intervista molto interessante, grazie Bruna per essere con noi. Invece in privato ci scrive Giorgia P e dice io per sicurezza mi sono fatta vaccinare per la polmonite, sono più protetta?
Ma se la polmonite, forse per la polmonite pneumococcica che batteva,
può darsi, sì. Infatti, quindi
non credo sia la protezione. All'inizio dicevano che era meglio essere vaccinati per l'influenza, ma anche lì questo virus è nuovo, cioè è capitato che un paziente avesse sia la polmonite batterica che quella virale, cioè si era complicato o l'una con l'altra o l'altra con l'una, però erano entrambe presenti addirittura, però la polmonite interstiziale è tipica, colpisce di solito tutti e due i polmoni, invece la polmonite batterica può colpire solo un polmone per esempio, di solito, non è che le regole diciamo che ancora totalmente non le conosciamo completamente bene, però ecco così è.
Ecco, torniamo invece all'organizzazione, insomma, della quale lei fa parte, che lei insomma presiede in qualche modo. Tra i vostri punti, tra appunto le proposte che avete fatto, è quella del proficuo utilizzo del personale immunodepresso con malattie croniche. Cioè, in questo caso diciamo che le risorse che ci sono a disposizione è quello comunque di utilizzare anche i medici che probabilmente non operano, affinché possano magari rispondere ai centralini, farsi diciamo avere degli esperti in più a disposizione. Ecco, come siete sotto questo punto di vista? Come state lavorando?
Dunque, io dico, per adesso in Sardegna noi abbiamo, per quanto riguarda le rianimazioni, siamo abbastanza ben messi, perché i posti ci sono okay. stati fatti, li stanno facendo. Chiaramente ci sono certi reparti, come per esempio gli infettivi, perché il primo paziente è stato messo agli infettivi qui a Cagliari, poi i rianimatori sono spostati in quella stanza degli infettivi. Ecco, gli infettivi possono essere in sofferenza, come le pneumologie. Ricordiamoci che noi avevamo prima un ospedale con 4 pneumologie, adesso non esiste più. Cioè, esiste solo la pneumologia del Santissima Trinità. Sicuramente un ospedale come il Binari, oggi, se fosse stato ancora funzionante con queste specialità della pneumologia, sarebbe stato molto comodo, chiaramente. Adesso anche in pneumologia hanno chiaramente difficoltà, quindi perché la pneumologia può trattare quei pazienti con la ventilazione non invasiva, cioè senza bisogno di intubare i pazienti. Noi l'abbiamo fatto per anni, poi adesso lo usano molti medici, medicina, ma pneumologi soprattutto. Quindi anche il casco cosiddetto è un casco che fa sì che la pressione del polmone rimanga sempre a un certo livello, in modo da avere le unità funzionali respiratorie, gli alveoli che stanno distesi, perché così possono funzionare meglio e così possono arrivare anche a guarire senza bisogno di essere poi intubati e trasferiti in rianimazione. Non so se ho reso l'idea,
sì,
però
assolutamente.
L'importante è che anche queste attrezzature, che non sono invasive come abbiamo detto, quindi non c'è bisogno di intubare, non vanno in ventilazione meccanica, possono utilizzare anche con la maschera un ventilatorino cosiddetto da CPAP, però ci vogliono comunque medici con competenze. Non c'è bisogno che siano rianimatori, ma comunque devono avere delle competenze come i pneumologi. E quindi non si può mettere un medico oggi a fare qualcosa che non ha mai fatto, ecco.
Sì, sì, infatti, era appunto per quello che appunto eravamo partiti anche da lì, per questo motivo, con la domanda di prima. Lei ha detto che il picco ancora non è stato raggiunto, ancora aspettiamo questo benedetto picco, in modo da capire poi come si evolverà tutta la situazione. Questa domanda però gliela faccio io adesso. Secondo lei quanto tempo effettivamente ci vorrà affinché si possa tornare a respirare un minimo di normalità? Perché poi immagino che la ripresa sarà graduale sotto tanti punti di vista, e quindi non potremo riavere tutto immediatamente. Però quando inizieranno a, tra virgolette, a liberarci un po', secondo lei?
Una bella domanda, sì. Simone. Una domanda
so.
Perché rido, ma è difficile, perché anche io stesso, noi tutti ci stiamo pensando, ma quando finisce, quando possiamo ritornare nella quasi normalità almeno? Vede che già anche in Lombardia stanno dicendo, ecco, mi sa che stiamo migliorando, però non bisogna abbassare la guardia. Anche in Cina non hanno abbassato la guardia, nonostante siano già molto più avanti di noi, però ecco, bisognerà fare una ripresa graduale. Vede che hanno il limite del 3 aprile, l'hanno spostato a maggio adesso, oggi stesso se non sbaglio, quindi non più il 3 aprile, perché ci siamo, abbiamo 30, cioè fra 4 giorni, quindi sarà ancora procrastinato il limite, e quindi anche per le scuole. Pensiamo un po' a tutti i ragazzi che devono andare a scuola, che quindi sarebbe importante tutto, anche se stanno lì sofferendo con la tecnologia, anche lì chi ce l'ha la tecnologia, perché chiaramente non,
esatto,
non tutti ce l'hanno, quindi è importante che funzioni la scuola. Quindi secondo me ecco, potremo cominciare a respirare secondo me alla fine di maggio, se raggiungiamo adesso il picco, cioè questa settimana o la prossima al massimo.
Ecco, perché appunto, come ci scriveva appunto Mario Del Pozzo, che appunto del quale ho letto la domanda, uno dice: io sono da 3 settimane chiuso in casa, però tutti i giorni continuo a sentire che, per esempio, 60 e più contagiati in una casa di riposo, un contagiato in un paese che non si sospettava minimamente che potesse appunto avere un positivo al coronavirus. Come mai stanno venendo fuori cioè sembrano dei funghi che spuntano improvvisamente?
Perché sono i contatti che ci sono stati, e il periodo di incubazione, che può andare fino a 14-15 giorni, hanno messo un limite di 14, ma non sappiamo se in certi casi può arrivare a 16, ma sarà una rara volta, ma ci può essere magari, esatto. Sono 14 giorni, quindi saltano fuori dopo, ma sono avvenuti i contatti prima. Pensiamo al paese di Arizzo, cosa è successo? Che quel medico era un medico che lavorava sia in guardia medica che in, come si chiama, come medico di base. Ha incontrato un paziente che magari l'ha contagiato, poi lui ha visitato altri pazienti. Chi lo sa cosa è avvenuto? Tanto che niente, hanno quasi chiuso l'accesso al paese, insomma. Ma c'erano 3 paesi lì che sono stati interessati, sia Arizzo, sia Belvì che Tonara addirittura, capito? Quindi poi inizia, può iniziare con uno, ma poi si espande subito, esplode, può esplodere, speriamo di no, cioè, però insomma può esplodere, ecco. Quindi niente, bisogna stare sul pezzo, come si dice, no? Sempre continuare a seguire le indicazioni e stare a casa. Su questo è forse il modo migliore per fare la prevenzione. Se non si può stare tutti a casa, ci vogliono gli altri sistemi di cui abbiamo parlato, insomma.
Ecco, una domanda da Marcello, dice: cosa pensa dottor Iesu del fatto che i medici, i giovani medici sono stati buttati immediatamente in trincea? Forse si riferisce ai neolaureati.
Sì, cioè io chiaramente penso ci sono stati 2 tipi di medici, due classi, sono stati, per quanto riguarda l'anestesia e la rianimazione, sono stati utilizzati per esempio gli specializzandi del 4° e 5° anno, sono stati proprio assunti.
Ecco, ma perché in questo caso c'è un problema legato agli anestesisti, ce ne sono pochi rispetto alla richiesta?
Sì, certo, avevano, diciamo che la razionalizzazione della spesa è quella che ha portato al danno, cioè
esatto.
Le scuole di specialità, i posti di scuola di specialità non solo sono diminuiti negli anni, sempre di più, ma soprattutto il concorso veniva fatto a livello centrale, cioè tutti quelli che dovevano, io faccio l'esempio dell'anestesia e rianimazione, ma per tutte le scuole, tutti quelli che volevano diventare anestesisti e rianimatori dovevano andare a fare il concorso a Roma, mettiamo, no? Entravano molti più medici non sardi, per cui la scuola di specialità di Cagliari e Sassari ha formato molti specialisti in anestesia e rianimazione che poi sono partiti, sono tornati a casa loro. Dopo che hanno finito la specialità, sono tornati a casa loro. I medici, quelli appena laureati, potranno fare ciò che possono, ma daranno una mano, come ho visto i medici militari fare i tamponi, ma cioè voglio dire, non hanno specialisti che possano fare tanto altro, cioè faranno quello che possono fare, come permette la laurea in medicina, almeno che non siano specialisti, allora potranno fare, se sono urologi, l'urologo, però voglio dire, altrimenti i medici dovranno aiutare quei medici giovani e dovranno essere anche chiaramente assicurati in una qualche maniera, perché c'è questa patologia, può essere veramente deleteria nei confronti, soprattutto anche se i giovani sono meno colpiti, ma abbiamo visto che anche qualche giovane è deceduto comunque.
Ecco, leggevo in un'intervista ieri sulla, sull'Unione Sarda, è stata pubblicata un'intervista, adesso nel frattempo la sto appunto aprendo, nella quale appunto si rifletteva sulla possibilità di utilizzare gli alberghi in questo momento come dei diciamo dei luoghi sicuri all'interno dei quali far fare la, le quarantene a, appunto ai positivi anche asintomatici. Per esempio è un'intervista all'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano Massimo Galli, sì. Prospettava queste possibilità, secondo lei è fattibile questa cosa nella nostra
assolutamente
isola?
Sì, beh, le abbiamo fatte per esempio per i migranti, quindi voglio dire sono stati utilizzati gli alberghi privati, quindi penso che la regione possa, ma noi l'abbiamo chiesto all'assessore sia di utilizzare ospedali che adesso come il Binaghi è sottoutilizzato, cioè pressoché inutilizzato, ma anche le case di cura effettivamente e comunque anche gli alberghi, perché diciamolo, ci sono state proteste di sanitarie con 2-3 figli in quarantena in un appartamento di 40 metri quadri, cioè voglio dire come fa a proteggere i figli se lei certo. È sospetta, quindi ci vogliono degli ambienti, anche questo è stato importante, in Cina le hanno utilizzate in maniera importante queste residenze, diciamo, dove andavano le persone sospette o anche poco sintomatiche, e poi adesso ripeto dovrebbero formare queste equipe per andare a domicilio e per andare in queste, eventualmente in queste residenze anche a verificare, quindi medici e infermieri che possono andare, sarà complicato che stiamo partendo adesso.
Comunque si sta migliorando sotto il punto di vista delle dotazioni, stanno arrivando tutte le protezioni necessarie.
Ma diciamo che adesso sicuramente, allora l'importante è che il personale più esposto sia trattato con tutti i dispositivi, quello. Poi chiaramente ci si arrangia alla fine anche con le mascherine chirurgiche che stanno arrivando in numero, così ha detto sia l'assessore ma poi anche il presidente della regione, stanno finalmente arrivando in numero importante, perché tenga conto che per la Sardegna dispositivi di protezione individuale ce ne vorrebbero 30.000 al giorno.
Ecco, e infatti qui Marco ci scrive: io ho una sola mascherina FFP3, la utilizzo tutti i giorni, ma mi protegge?
Allora, la mascherina FFP3, peraltro...
Cioè, è riutilizzabile? La possiamo riusare più volte? Oppure perde di efficacia?
Bisognerebbe sanificarla con una soluzione... magari alcolica a percentuale più bassa.
E come si fa? Si prende un panno e con l'alcol la si pulisce?
Magari, poi oltretutto io penso magari che lasciandola asciugare bene, poi esatto. Veramente il virus magari. Poi la FFP3 è una mascherina che protegge tantissimo chi la usa, però non protegge chi si avvicina molto a chi ha l'FFP3, perché in effetti ha quel filtro da cui comunque possono uscire, se il paziente è positivo chiaramente, se chi la porta è positivo, però ecco, conviene sanificarla e cercare di tenerla bene, perché poi in effetti non sono molto consistenti queste FFP3, quindi a forza di usarle ore e ore, tanto che in ospedale bisognerebbe buttarla dopo tante ore, dopo un turno la buttata comunque, ecco perché c'è bisogno di un numero importante di queste.
Infatti questo era quello che lei appunto ci stava dicendo, che in realtà dovrebbero essere dei dispositivi usa e getta, cioè poi immaginiamo per chi sta all'interno di un ospedale non è la stessa cosa che magari per chi va per 15 minuti al supermercato, certo. L'utilizzo è differente, anche l'usura del prodotto è sottoposta a sollecitazioni differenti.
Ora, sì. Magari diventa più porosa, appunto, anche sanificandola molte volte, chissà cosa succede, questo io non lo so, però ecco, l'importante è comunque almeno non cioè proteggersi per se stessi fino a quando funziona e cercare di proteggere gli altri. Addirittura qualcuno ha pensato di usare la FFP3 e poi una mascherina chirurgica sopra, sul filtro, pensi un po'. proprio per essere al massimo della protezione per gli altri, perché altrimenti l'FFP3 protegge solo chi la usa comunque.
Sì, ma si è detto in giro, poi no, ma qui in questi giorni siamo stati sommersi da messaggi, da ogni tipo di informazione. Come diceva ieri il primario, se non sbaglio, del San Raffaele di Milano, diceva che ci siamo trasformati da appunto popolo di esperti di pallone a popolo esperto di virus. Mi sento di dire che in realtà abbastanza fisiologica come cosa, perché siamo investiti da un fenomeno e da questa pandemia che nessuno avrebbe voluto vivere. Adesso siamo chiamati ad andarla a comprendere meglio, e la nostra paura ci porta poi a, insomma, ad attivarci per appunto documentarci sempre meglio. Però in merito appunto alle tante notizie che ci arrivano, c'è chi dice addirittura che dietro la mascherina voi metteteci un assorbente di quelli delle donne.
Sì, hanno fatto anche le mascherine così, certo.
In questo caso si è protetti, secondo lei, un minimo?
Secondo me è difficile che passi che le secrezioni salivari poi vadano oltre, soprattutto se fatto come l'hanno fatto con carta a forno e poi messa la sorbente nella parte interna. Però è un modo per proteggersi comunque, se non sia altro, come si dice, meglio di niente è sicuramente, ma soprattutto è per quello che dico, solamente quando si esce perché si è obbligati, altrimenti bisogna stare a casa. Sicuramente bisogna stare, non andare in giro e non fare gli untori.
Ecco, ma è lei, sotto il punto di vista invece dei runner, tra virgolette, che dicono io almeno una corsetta me la vado a fare, sto lontano da tutti, ma in questo caso come si pone lei?
Ma io penso effettivamente che camminando lontano da tutti noi abbiamo purtroppo, ma anche va molto meglio che abbiamo un po' di vento come isola. Chiaramente c'è un ricambio d'aria continuo qui a Cagliari. Se non c'è maestrale, c'è lo scirocco, difficilmente c'è proprio la calma. Quindi se uno va a correre a 200 metri, può correre entro i 200 metri, se non ricordo male, con le nuove
condizioni.
Secondo me è possibile farlo, perché non entra in contatto con nessuno, ecco. Quindi secondo me quella è proprio forse una delle poche cose. Ma anche chi va a fare la spesa a 100 metri, 200 metri, voglio dire, quando non c'è nessuno tu non stai provocando danni, non puoi provocare danni, e quando entri in contatto con gli altri devi stare a distanza e devi avere la mascherina, secondo me, sempre.
Ecco, direi che abbiamo affrontato insomma un po' di tematiche legate a questa emergenza. Noi la ringraziamo senz'altro per averci dedicato un po' del suo tempo. Lei questi giorni è veramente molto impegnato, ci tengo a sottolinearlo, perché insomma in tanti devono sapere quanto lei si sta spendendo per lavorare e per aiutare tutti i colleghi e non solo. Cioè, ci racconti un po' che cosa accade nella sua giornata.
No, colleghi sia stretti ma anche altri colleghi,
esatto,
di altre specialità, e poi lavoriamo anche insieme agli altri sindacati. Noi formiamo una confederazione assieme all'ANAO e anche al sindacato dei veterinari, che anche loro sono esposti, perché comunque devono andare in giro, perché le macellazioni devono avvenire, quindi verificare se gli animali sono in salute, quindi entrano in contatto con gli allevatori, entrano in contatto con tutti. Quindi comunque noi abbiamo questa confederazione che si chiama COSMED, in cui c'è il primo sindacato che è l'ANAO, che raccoglie specialisti di tutti i tipi, e poi noi che abbiamo solo, come ho detto, anestesisti, rianimatori, medici di pronto soccorso soprattutto, ma anche centro-diciottisti, e poi i veterinari, che sono importantissimi ugualmente, perché intanto anche noi dobbiamo continuare a vivere, alimentarci, sperando che finisca presto e che tutti lo possano fare, perché abbiamo visto che stanno sorgendo problemi importanti anche per chi non sta più lavorando, insomma problemi, speriamo di riuscire in fretta anche per questo, per l'economia che una parte importantissima. Poi,
ecco, ma voi proprio in merito al lavoro dei veterinari ci tenete a sottolineare quanto siano stati bravi in tantissimi casi a isolare diciamo certe malattie e impedire che potessero in qualche modo trasferirsi dall'animale all'uomo. In questo caso è possibile che l'uomo infetti l'animale? Sotto questo punto di vista ci siano delle notizie?
Cioè, non credo. L'unica notizia che certa è questa del famoso pipistrello, quindi è comunque proviene dall'animale. Questo sì, ma non che sia stata trasferita dall'animale, dall'uomo all'animale. Quindi che possa essere trasferita, però sa ancora. Cioè, noi siamo,
esatto,
lo stiamo conoscendo questo signore, chiamiamolo così, per cui, però sicuramente l'hanno dato per certo epidemiologi, ma anche infettivologi, che sono usciti un paio di fake news che chiaramente dicevano che era stato preparato in laboratorio, cioè c'è la certezza, così chiaramente noi non è che lo possiamo provare direttamente, però sono persone affidabili, hanno detto che questo proviene dal pipistrello, quasi sicuramente al 99%, quindi proviene da un animale, ma è sempre stato, perché i pipistrelli, cioè, anche altri virus sono a loro volta arrivati da, quindi insomma, questo io, ecco, quello che conosco io è questo. Poi penso che gli animali non possano essere infettati.
Ecco, ci stava finendo di raccontare come si svolge la sua giornata. Lei, io ho provato a chiamarla, il telefono era sempre occupato. Infatti, sta lavorando tantissimo.
Comunque ci sono, diciamo che fungo un pochino anche quasi da coordinatore esterno, nel senso che, per esempio, ecco, due colleghe si sono offerte volontarie per andare a lavorare a questo centro Covid che sorgerà a Sassari. Cioè vanno da un altro ospedale non Covid, molto più vicino alla loro abitazione, quindi per questo è qualcosa di che va a loro, sono onorato che l'abbiano fatto, perché sono giovani peraltro e che rischiano pur di fare questo lavoro comunque, perché comunque vogliono conoscere anche, e quindi si andranno a Sassari, quindi faccio anche quello, quindi entro in contatto, posso metto in contatto loro con omesso e anche in altra maniera. Poi altre volte ci sono altri problemi, voglio spostare resisti qualche volta senza che ne sia bisogno, io comunque cerco di intervenire, però in questo momento faccio anche questo, e chiaramente spesso sono allarmi magari giustificati, però comunque devo parlare, devo entrare in contatto con i colleghi sempre. E quindi poi abbiamo delle chat dove si cambiano anche pareri, si mettono linee guida, si mettono le ultime linee guida uscite, adesso sono uscite le nuove dell'Istituto Superiore della Sanità, per esempio quelle dell'OMS che sono state fisse e ferme, bisognava discuterci con i colleghi, perché quelle lì dovevano essere pian pianino rinnovate, perché all'inizio si pensava una cosa, anche sui dispositivi si pensava una cosa, poi è cambiato, l'evoluzione della malattia ha portato a conoscere altre cose e quindi andavano cambiate anche quelle, perché altrimenti dal punto di vista medico-legale poi rimangono quelle e uno non si può nemmeno rifare dal punto di vista legale, perché quelle erano, non so se ho preso l'idea.
Sì, assolutamente, no, ma stiamo accendendo...
Però le mascherine chirurgiche, cioè, quindi vanno pian pianino migliorate, ecco. E quindi controllare queste cose, discutere, eventualmente fare lettere di fine qualche volta, ma il più delle volte chiedere di applicare qualche norma, come fare per esempio i tamponi, ecco, che è una cosa importantissima, quindi bisogna scrivere.
Insomma, stavamo accendendo, cioè insomma, più si parla e più si trovano degli argomenti, perché è veramente infinito,
ecco, il territorio come ha detto lei, poi la gente si appassiona a certe volte e poi escono appunto delle fake news, la gente poi parla su quella fake e poi si scopre che invece era tutto falso, quindi c'è tanto parlare, quindi è difficile anche essere equilibrati in questo momento, è difficile, bisogna assolutamente però farlo, perché il momento è difficile, speriamo che stia migliorando.
Ecco, e lei in ultima battuta, in merito al vaccino, ha notizie, speranze?
Ma io ho speranze più che altro, nel senso che avendolo isolato, chiaramente dovrebbe, però i vaccini vanno sempre sottoposti a delle fasi di sperimentazione, fase 1, fase 2, quindi una volta che verrà, diciamo, fatto, dovrà essere valutato. Va fatta la prima in vitro, ma poi anche in vivo, e poi speriamo che in un anno ce la faccia, ma non c'è, perché la prossima stagione in cui ci si può ammalare può essere vicina. È successo a dicembre in Cina, può succedere anche da noi a dicembre, quindi è difficile che sia pronto per proteggere tutti subito, secondo me. Però speriamo che facciano come col Ponte di Genova, che hanno lavorato tanto, tanto velocemente, che veramente non ce l'aspettavamo come italiani, no?
Ma il caldo ci aiuterà? Il caldo ci aiuterà? Le temperature più alte a fermare un po' diciamo l'avanzare di questo virus?
Io spero che in una nazione come la nostra, in cui c'è un'alternanza di caldo e di freddo, che col caldo migliori, perché abbiamo visto che adesso sta colpendo stati che hanno una temperatura sempre alta, e quindi anche lì, anche in Brasile.
Esatto.
Quindi insomma non è facile dirlo. Speriamo che sia come qualcuno dice, che col caldo migliori, che, ripeto, noi abbiamo anche un microclima abbastanza buono, e l'aria, ho detto, viene ricambiata spesso, non c'è il pulviscolo che c'è in altre città come Milano, per esempio Bergamo, quindi però insomma qui ci sono state, noi sembrava che fosse un'isola felice, invece improvvisamente ci siamo accorti che anche noi, sarà stato perché è arrivato, sarà il fatto che gli untori sono arrivati anche dal nord, e ricordiamoci che ci sono più di 20.000 persone che si sono stabilizzate in Sardegna. Quindi può essere stato i focolai possono essere partiti da loro, dicono, anche quello è tutto da provare, ma parlano di questa famosa partita dell'Atalanta in cui ci sono state 60.000 persone, però sono tutte cose non provate, ecco. Però per questo bisogna, ripeto, rispettare le norme in questo momento delle restrizioni e delle prevenzioni e delle protezioni individuali.
Bene, dottor Iesu, noi la ringraziamo per averci dedicato un po' del suo tempo, che come ho detto prima è preziosissimo in questi giorni per tutto il lavoro che sta portando avanti, seppur da casa, però insomma è sempre impegnato. Quante volte lo ricarica il telefono?
Tante volte. Uno si scarica regolarmente, anche perché secondo me sta invecchiando un po', però non mi dura mezza giornata, però ecco, sì, sicuramente è sempre a contatto. Poi ci sono chiaramente le mail, c'è tutto, insomma bisogna poi stampare qualche volta a fare, però io invece ringrazio lei, Simone, per avermi dato la possibilità, perché comunque spero che anche questa chiacchierata serva per chiarire qualche dubbio e andare avanti rispettando le regole, ecco.
Ma noi ringraziamo lei, la invitiamo insomma a partecipare anche insomma in futuro, la inviteremo sicuramente per continuare a parlare, speriamo
positivamente,
tra le mani, esatto, delle notizie,
speriamo positivamente,
più positive. Ringraziamo tutte le persone che si sono collegate con noi, anche che ci riguarderanno, perché poi questo video girerà sui social, sarà su YouTube, diventerà un podcast che andrà su Spotify, sarà anche reperibile sulla nostra pagina Facebook www.unicaradio.it, quindi da questa questa intervista noi un po' come insomma ci diramiamo, ci diffondiamo e andiamo su più piattaforme, quindi tanti, in tanti ci potranno ascoltare. La ringrazio ancora, le chiedo di rimanere in linea perché adesso chiudiamo la diretta, ma rimaniamo, insomma ci salutiamo, ci salutiamo per qualche secondo. Grazie a tutti quelli che sono stati con noi. Ciao, alla prossima.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.